fede dell'umano, prima lezione, seconda ora.
Allora, questa seconda parte di oggi è molto più descrittiva, diciamo così, perché la questione è, se abbiamo capito bene la cosa, se sono vere le cose che ho provato a dirvi, la questione è che il Vangelo si inserisce nella vita concreta delle persone. Quindi questa seconda ora sarà un pochino volta a vedere se c'è qualche diciamo così, tratto comune che possiamo rintracciare nell'uomo di oggi. Prima fotografia sull'oggi, la felicità in fuga, ovvero l'incertezza diffusa. Chi scrive è un teologo che proprio si occupa di antropologia, e leggiamo intanto: all'eccessiva speranza dei decenni passati si è sostituita una generalizzata crisi di speranza. Siccome era già diffusa la sfiducia verso la tradizione, questa caduta di fiducia verso il futuro ha lasciato l'uomo senza radici, senza avvenire. Gli unici valori che ancora contano sono l'abilità personale nel condurre gli affari, l'utilità economica e l'identità territoriale. Ma si tratta di valori che insegnano all'uomo solo l'uso di mezzi per la vita. Essi aiutano a camminare, ma non sono in grado di dire dove si debba andare, che senso abbia il peregrinare dell'uomo. Le cose importanti qui da sottolineare quanto riguarda il nostro percorso sono questo rapporto col futuro innanzitutto. Se ci pensate, la proposta cristiana è una proposta che non si realizza completamente oggi. Quindi se l'uomo di oggi non ha nessuna possibilità di futuro, il cristianesimo non ha nessuna possibilità di essere appetibile. E la questione, appunto, come vedete, è anche per quanto riguarda il passato, la tradizione. Questa caduta di fiducia verso il futuro, ma contemporaneamente la sfiducia verso la tradizione, la lasciano l'uomo completamente, appunto, ingabbiato nel presente. Esiste solo quello che tu hai in questo momento, ci torniamo su questo. Però capite che una scelta così, capace di segnare tutta la vita come una scelta di fede, non trova spazio in un'antropologia di questo tipo qui. Che cos'è che conta? L'abilità nel condurre gli affari, l'utilità economica, l'identità territoriale, cioè quello che in qualche modo può costituire una difesa per quello che tu sei oggi, adesso, in questo momento. E credo che il finale sia molto interessante, cioè ci dicono queste cose che sono capaci di aiutarci a camminare, ma non ci dicono dove possiamo andare, dove possiamo tendere, che senso ha tutto quello che noi facciamo. Qui cominciamo la carrellata del Bauman pensiero. Bauman è, oltre a essere il mio fidanzato ufficiale, da 90 anni polacco, però credo che sia una persona intelligente e che ha fatto delle cose abbastanza interessanti. Comunque, la seconda fotografia, appunto, è intitolata così: la percezione del tempo svanisce l'eterno, emerge l'attimo, l'istante. Leggiamo anche qua, poi commentiamo. Nulla al mondo è destinato a durare, figuriamoci a durare per sempre. Gli oggetti utili e indispensabili di oggi, con pochissime eccezioni, sono i rifiuti di domani. Nulla è veramente necessario, nulla insostituibile. Tutto nasce con il marchio della morte imminente, tutto esce dalla catena di produzione con incollato un'etichetta che indica la data entro cui va usato. Nessun passo, nessuna scelta è compiuta una volta per tutte, nessuno di essi è irrevocabile. Nessun impegno dura abbastanza lungo da raggiungere i punti di non ritorno. Tutte le cose generate o prodotte umane no, sono fine nuova vita, sono a perdere. Un fantasma si aggira fra gli abitanti del mondo liquido moderno fortunatamente ci stanno abituando che una cosa deve avere comunque una durata molto limitata. È vero, c'è il progresso tecnologico, ci sono delle cose che adesso sono delle cose che prima non ci sognavamo neanche. La domanda è però, ce l'hai fatta con prima ad arrivare a 18 anni senza cellulare? I tuoi figli no.
Passa normalmente dalla centralità accordata al fabbricare, acquistare le cose,
centralità che ha dato allo smaltire le cose. E così deve essere se si vuole che il prodotto interno lordo continui a crescere. La nostra economia vive semplicemente perché c'è questa continua sostituzione, questo ricambio, come dice, delle merci. Perfetto. Ma questo ricambio di merci che sono ancora buone significa semplicemente portarle alla discarica delle altre. Quindi vedete che la ricerca della felicità, è interessante questa affermazione, passa dalla centralità che va a fabbricare questa altra cosa, alla centralità accordata allo smaltire le cose. Si sta divertendo la nostra, appunto. Gli immigrati, i gommoni, le guerre in Siria, tutte queste cose qua servono per smaltire chi non è grande, la striscia di Gaza e quant'altro, il muro di Gerusalemme, ce ne sono troppo infinite di situazioni che possiamo citare. Anche qui è una situazione molto divertente. Quattro, il dissolvimento della persona e delle relazioni. La prospettiva di un susseguirsi sempre più veloce di piacere è letteralmente sbalordativa. Aiuta a levarsi dalla testa la preoccupazione della felicità, aiuta anche a dimenticare che la preoccupazione di un sistema. Nella realtà del mondo più moderno, questa amnesia è il senso della felicità. La questione qui è interessante, appunto, se volete, più per il titolo che per il contenuto, che forse un pochettino l'abbiamo già visto. Un esempio può chiarire, c'è anche in un film di Verdone di cui non mi ricordo mai il titolo, comunque la questione si chiama Speed Dating. Cosa succede? Che ci sono un certo numero di uomini maschi e un certo numero uguale di donne femmine, e si siedono lungo un tavolo lungo, ok? Uno di fronte all'altro, parlano per 5 minuti, suona la campanella, una delle due file scorre e l'altra rimane ferma. Alla fine del gioco tu hai parlato con 10 persone, puoi scegliere durante questi 5 minuti se chiedere il numero di telefono, dare un appuntamento. Qual è la questione? Che abbiamo una tale fatica a costruire, perché non siamo in grado, delle relazioni che durano, che l'importante, siccome comunque di relazioni abbiamo bisogno, l'importante è che ci sia qualche cosa che mi fa dimenticare questo bisogno di relazioni. Ho incontrato, ho comunque occupato una serata a incontrare delle persone, sono comunque tenuto fuori dalla possibilità di essere ferito dalla relazione con queste persone, e il giochino mi porta appunto a gustarmi la mia, aggiungiamo, ipotetica felicità. Però appunto in qualche modo questa sovrapproduzione di appuntamenti assolutamente improduttivi di relazioni di lungo periodo fa in modo che tu ti dimentichi che hai bisogno di relazioni di lungo periodo. Questa amnesia è esattamente il senso della felicità. Se volete, lui delle volte fa anche su questi argomenti degli esempi relativi, per esempio, a Don Giovanni, no? Don Giovanni non ha il gusto di costruire delle relazioni, ha il gusto della seduzione, a lui porta seduzione, non importa delle relazioni. Ecco, un pochettino siamo andati su questa, perché la, qual è il collegamento tra la diapositiva precedente e questa? È il senso del tempo. Solo l'istante conta. Allora, se conta solo l'istante, io devo poter dire a me stesso che sto vivendo una relazione, poi certamente tra un istante potrà essere un'altra completamente diversa, potrà anche non esserci, che tanto comunque ho ottenuto anche lo scopo di non lasciarmi ferire. Esito. Di questi primi quadri, la paura dell'abbandono e del futuro, il crollo della comunità, sempre da vite di scarto, appunto un libro che consiglio a tutti per le notti insonni. Quel che a tutti pare, temiamo che che soffriamo meno di depressione e di dipendenza, che ci troviamo alla luce del giorno, che siamo tormentati da allucinazioni notturne, l'abbandono, l'esclusione, l'essere respinti, sconfessati, scaricati, volati, spogliati di ciò che siamo, che ci venga rifiutato ciò che desideriamo essere, temiamo di essere soli, impotenti e infelici, privi di compagnia, di un cuore innamorato e di mani che ci aiutano, abbiamo paura di essere scaricati, che venga il nostro turno di finire nella discarica. Quel che ci manca più di tutto è la certezza che tutto ciò non succederà, non a noi. Ci manca l'esenzione dalla minaccia dell'esenzione, sogniamo l'immunità dai miasmi tossici e quindi di rifiuti. Ma questo, ecco, l'altra questione è appunto se in qualche modo la storia in generale e la nostra vita in particolare possa avere una direzione, un senso di marcia. Il progresso non è più subordinato, a differenza dell'ottimismo del XVIII secolo, a finalità esterne, superiori all'emancipazione e al benessere dell'uomo, invece è diventato un movimento senza controllo che procede per conto proprio, senza alcuna destinazione o finalità, come un giroscopio, una bicicletta che non ha altra scelta che continuare a muoversi o a cadere. Il progresso, più sotto, leggo, il futuro è autenticamente totalmente fuori controllo e la realistica previsione che si è destinata a restare tale, almeno per un prevedibile futuro. La questione appunto è se quello che noi vediamo nel mondo che ci circonda aiuta a costruire qualcosa che possa avere appunto un senso di un percorso, appunto un progresso. Il futuro, quando è che è progresso? Quando è che è sviluppo? Quando c'è un progresso, un procedere, se volete, lo sviluppo, quando c'è qualche un nucleo originario che viene appunto sviluppato. Ecco, la sensazione di questo movimento senza controllo a cui noi saremo sottoposti, appunto, è una percezione che riguarda il futuro totalmente distorcente. Ecco, anche la verità della fede, secondo me, la nostra vita comunque ha una prospettiva, è un essere incamminati verso qualche cosa. La vera vocazione è consumare e usare. Tocca al consumo essere trasformato in attività autotelica, fine a se stessa, che non ha altro scopo che il proprio perpetuarsi, intensificarsi, non serve altro obiettivo che se stesso. Già l'abbiamo prima detto, qui tocchiamo, se volete, un altro verbo, che è il verbo consumare. Perché è importante? Perché appunto non è né produrre né accumulare. Consumo è un atto istantaneo che appunto non genera se non un piacere istantaneo. Quindi non ha né futuro, in qualche modo ha un passato relativo soltanto alla sua produzione, e è semplicemente collegato al presente di oggi. Ecco, il problema è appunto che tutte queste cose comunque si svolgono straordinariamente dentro al corpo e alla vita dell'individuo. Tutto quello che succede attorno a me non ha nessuna stabilità, ma certamente passa sempre attraverso il mio io. Queste parole sono un po' lapidarie, sono un pochino così, ma le leggiamo lo stesso. Sono io stesso, il corpo vivente che sono io, ad apparire l'unico ingrediente costante della costruzione del mondo circostante, notoriamente instabile e transitorio. Qui la citazione ha una valenza sia positiva che negativa. Positiva, perché vuol dire che la responsabilità di quello che accade certamente è nella mia persona. Negativa, perché appunto semplicemente rinchiudo in me stesso il senso di tutto quello che capita attorno. Il senso negativo vuol dire appunto che gli altri non contano, che gli altri non hanno importanza. Questo libro, la società sotto assedio, ha uno schema molto semplice. Bauman dice: per stare insieme bisogna che noi ci accordiamo su due variabili, che sono la libertà e la capacità di essere difesi, che lo stare insieme ci dà. Bene, ok. Avete costruito una comunità solida, avete costruito una relazione con molta libertà e poche capacità di difesa e di custodia. Viceversa, se stringete molto, diciamo così, accorciate molto il guinzaglio, c'è l'effetto opposto. Non uscire, c'è un grandissimo senso di custodia, barra oppressione, però non ha nessun tipo di libertà. Allora Bauman ci mostra come ogni vita comunitaria può essere in qualche modo analizzata da questo punto di vista, dove appunto le due variabili sono questa libertà e questa capacità di essere custoditi, difesi, protetti. Decisione che diventa difficile nella misura in cui tutto questo passa attraverso semplicemente la mia persona, il mio io, il mio corpo, la mia esistenza puntuale, concreta, perché in qualche modo non mi interessa degli altri, non mi interessa il mio orizzonte, tra l'altro se si estende agli altri è un altri molto 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 limitato, perché non è caso io non posso contare sulla stabilità anche delle persone che mi stanno accanto. Il mondo circostante, che è notoriamente instabile e transitoria, bisognerà che affrontiamo per esempio anche questo discorso, forse apro una parentesi che c'entra poco, ma i nostri ragazzi hanno conosciuto una situazione familiare che li circonda, quindi non della loro famiglia solo, ma che li circonda, totalmente disgregata. Saranno capaci di costruire dei legami a partire dalle loro esperienze ferite? È una domanda che ci dobbiamo porre, ma sicuramente non si può più pensare che l'educazione alla virgolette costruzione di una famiglia sia identica rispetto a 30 anni fa, perché qualcuno non ha proprio la grammatica umana di costruire queste cose. Allora vedete, anche qui evangelizzazione e concretezza della vita, che cosa vuol dire? La strada sarebbe appunto, secondo quello che si intuisce in qualche passaggio dei libri di Bauman, abbandonare appunto questa via stretta dell'individualismo. Lui parla di una comunità, tra virgolette, teoricamente esistente, poi in pratica difficile, la comunità estetica, troverà più sotto, e prendiamo le prime tre righe semplicemente adesso, è una comunità costruita sulle propensioni comuni e basata sul leale, cioè reciprocamente riconfermato e crescente bisogna vedere se poi ha senso questa cosa qua. In ogni caso, se la vita umana come l'ha vissuto Gesù è la vita spesa nella carità, mi dite come appunto possiamo evangelizzare un contesto antropologicamente connotato da tutte queste caratteristiche, e se soprattutto appunto letta in questa dimensione, e ricordando che comunque anche il teologo Giuseppe Colombo ci aveva suggerito la parola felicità come una parola chiave, se noi non riusciamo neppure a guardare la felicità degli altri. Gesù è stato felice, se si può dire così, perché ha donato la sua vita per la felicità degli altri. Se questo giochino qui non funziona, l'evangelizzazione non ha nessuna possibilità, antropologicamente parlando, di entrare nel cuore delle persone. Due possibili piste. L'etica è solo se stessa, proprio sostegno. Cioè, se volete anche la possiamo leggere così questa diapositiva, che cosa ha ottenuto Gesù morendo in croce? Che risultati pratici concreti ha ottenuto? Lui nella sua vita, non parlate della di là, adesso sono delle grandi più perché è una chiesa ingestibile, ma nell'altro qua il successo di Gesù nullo, abbandonato, ok, perfetto, ci siamo. Il premio che Gesù ha avuto nella sua vita terrena umana concreta è stato semplicemente questo della prima frase. L'etica ha solo se stessa, ha proprio sostegno. Il bene è premio a se stesso. Se tu fai il bene devi essere già contento di aver fatto il bene nel tuo campo. Ci va bene questa cosa? Sono andato in parrocchio, ho fatto catechismo a 15 anni e il parroco non ha anche ringraziato. Però evidentemente non è che le tue intenzioni fossero del tutto pulite, cioè poi Giovanni così così no però insomma è una cosa che credo che sia iperdiscutibile quello che sto dicendo. Se la proposta è la vita umana come la vissuta Gesù, certamente la gratuità nel fare il bene è una dimensione assolutamente strutturante. Quante volte facciamo un regalo, quantomeno ci attendiamo che qualcun altro ce lo faccia, ce lo prenda il regalo duplicato, che ho fatto un regalo da 100 euro, ne fanno da 105, da 110, si vede alla fine che praticamente non abbiamo più soldi. Non ce l'ho più regalo. No, però appunto siamo capaci di fare il bene quanto bene e basta? Io personalmente dico di no, per me, ok, è difficilissimo, perfetto. Però la riflessione che appunto Paolo si propone come esito di uscita da tutta questa situazione è esattamente questa, che se volete è una declinazione laica della vita concreta umana storica di Gesù. Perché non devo passare col rosso semaforo? Perché devo pagare le tasse? Ecco, la seconda pista, questa è un pochino strana, poi qui è un personaggio assolutamente non credente, adesso questa citazione è un po' la leggiamo. Nel più radicale ma solidale scetticismo critico, vera missione umana sarà cancellare gradualmente ogni forma di neguaglianza, miopia, mirare ad una rivoluzione permanente intellettuale nel segno dell'imagination, ad un vero paradiso terrestre, un'età dell'oro dove, superate per tutte le difficoltà materiali, nella più ampia economia ciascuno possa raggiungere il massimo pagamento intellettuale sullo sviluppo di quella particola divina aurea che ho citato sapere con la sua presenza perché è in lui. Vedete che tratto questo Comunque in ogni caso le due vie che si possono percorrere appunto sono questa qua, appunto la via del bene fatto in quanto tale e senza nessuna attesa di ricompensa, è una via che è molto simile, se volete, comunque la via dell'utopia, cioè comunque sia un tendere verso qualche cosa che non è utopia, vuol dire in nessun luogo. Ma verso cui possiamo tendere. Però anche questo, vedete, se sono vere le questioni su cui ci soffermavamo un pochino prima, cioè della mancanza di speranza, della mancanza di futuro, della mancanza di un orizzonte temporale, l'utopia non ha nessuna possibilità di germogliare, perché vuol dire sempre comunque lavorare per un futuro per il quale io non ho nessunissima voglia di lavorare. Questo è il problema fondamentale. Allora, ci avviamo verso la conclusione con tre quadretti riassuntivi che prendo sempre da Bauman, spiegherò anche il perché. Primo quadro, la vita liquida come la società liquida moderna non è in grado di conservare la propria forma, di tenersi in rotta lunga, una successione di nuovi inizi, ovunque l'accento cade su atti come dimenticare, cancellare, annullare, sostituire. Sempre nuovi inizi. Vi ricordate nel linguaggio di Giuseppe Colombo la questione è: l'uomo postmoderno non ha nessun fondamento. Esattamente questa è la questione. Ed esattamente questa è la terminologia di Bauman proprio sulla liquidità. Una cosa liquida non ha nessun fondamento in se stesso. Prendi una cosa liquida, si adatta al contenitore dove la metti, prendi una cosa liquida e non ha contenitori, si dissolve nell'ambiente. Prendi una cosa solida, semplicemente la colloqui dove tu vuoi ed è esattamente la dimensione che tu che in qualche modo aveva quando tu l'hai trovata. Questa è la distanza tra la liquidità e la solidità. Però vedete, la questione è appunto questa, che tutte le volte che tu prendi un liquido e lo metti da un'altra parte ha una dimensione diversa, ha una forma diversa, ha una consistenza diversa. Nuovi inizi. significa nelle parole della nostra fede, la fede. Le paure, paure riguardo al futuro, quindi la questione qui è la virtù della speranza. Capacità di portare frutti significa la carità, fede, speranza e carità. Ecco, vedete, anche se le citazioni sembrerebbero lontanissime da qualsiasi contesto di fede, però c'è un'antropologia che emerge e che in qualche modo si intreccia con la proposta di vita di Gesù, fondata appunto su un solido fondamento, su una prospettiva futura per cui io faccio una cosa perché veramente mi sta a cuore e sulla capacità che tutto questo, nonostante magari io non possa vederlo, comunque porta dei frutti. Vi ho fatto vedere queste cose perché in questi, cioè fatto tutto il percorso che abbiamo fatto, dette tante cose che magari sono state assolutamente inutili, in questi tre quadri possono essere tre ferite in cui io posso mettere appunto qualche cosa della storia concreta dell'uomo Gesù. Può essere utile in un mondo liquido che qualcuno ti dica guarda che c'è un fondamento che non è così dogmatico, c'è cioè semplicemente il fatto che c'è un padre che ti ama, lo riesci a dimostrare con la tua vita. Può essere utile che noi guardiamo al futuro con un senso di speranza e quindi con la prospettiva che, come direbbe Santa Clelia, tutto andrà bene. Non aver paura, confidare in tutte le tue difficoltà e comunque ricordati che tutto andrà bene. Può essere utile che appunto io ricordi che interessante secondo me questa situazione, che ci può essere la capacità di portare dei frutti, appunto frutti di carità, frutti di attenzione per gli altri, magari proprio mettendoci insieme. Non entriamo nella questione politica o partitica o non so che cosa dello stato sociale, ma la questione è chi si deve occupare di chi. Lo stato sociale non è